the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è a Trieste, ma anche intorno a Trieste. Trieste e le immediate adiacenze del capoluogo giuliano saranno meta di uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, per la precisione dal 9 al 12 maggio. Come sempre basta andare sul sito di Radio Popolare per trovare tutte le indicazioni, e se volete potete andare anche sul blog della nostra trasmissione, blogs con la S del plurale, blogs.radiopopolare.it/on the road, e trovate una puntata che un anno fa avevamo preparato sul capoluogo giuliano in vista del primo viaggio che organizzammo proprio un anno fa. Ora ci ritorniamo e ci sono ancora dei posti, quindi vi ricordo le date: 9 e 12 maggio per andare a Trieste. E quest'oggi proprio di Trieste andremo a parlare, e incominciamo facendolo con Luigi Inacci, scrittore, al quale abbiamo chiesto di raccontarci dell'enorme diversità sia antropologiche che per quanto riguarda la natura di una città e di un entroterra che sono spesso dimenticati nelle geografie italiane, probabilmente anche per la posizione geografica. Trieste è cacciata là in fondo, nell'estremo oriente del paese, difficilmente anche raggiungibile con i mezzi pubblici. Ecco, invece è un universo ricchissimo che va conosciuto. Penso che Luigi Inacci ce lo possa confermare.
Sì, Trieste è una città molto particolare, è una città di confine e secondo me a volte una città di confino. Effettivamente è relegata al margine diciamo dell'Italia, però allo stesso tempo si trova su una soglia, no? è la porta d'accesso all'est, ai Balcani, all'est con la E maiuscola, forse è la fine dell'ovest, oppure è l'entrata dentro il mondo occidentale. È anche una soglia biogeografica, nel senso che ci sono molte specie che arrivano al loro limite di areale, quindi nella natura, nella storia, è una città che sta sui margini. E questo la rende sicuramente speciale e la rende anche una città molto complessa e controversa, in cui si sono scontrate molte visioni, si sono scontrati gli uomini, e soprattutto nel Novecento Trieste e i suoi dintorni, cioè no, tutte le terre che la circondano, soprattutto il Carso e le terre che una volta si chiamavano della Venezia Giulia, insomma hanno vissuto delle vere e proprie tragedie di tutti i tipi nel secolo scorso, e se le porta ancora addosso queste ferite.
Certo. Senza andare tanto indietro nel tempo, basta pensare a quando il mondo aveva ancora una bipolarità, dove il confine, la cosiddetta cortina di ferro, correva proprio da quelle parti. Trieste, come tu prima l'hai definita una sorta di porta, aveva anche una economia che gravitava intorno alla ex Jugoslavia e a quelli che ci abitavano, che c'era un vai e vieni attraverso quella porta con Trieste.
Ah, sicuramente negli anni 70-80 venivano a migliaia persone dai paesi dell'ex Jugoslavia o dall'est in generale per comprare i jeans. si è costruita una città, molte case sono state costruite con i soldi guadagnati con i jeans, sembra un po' uno scherzo, ma è così. E allo stesso tempo a quelle persone poi si mescolavano, non so, moltissime spie o persone che, come dire, agenti segreti, è tutto vero, oppure persone che scappavano dai paesi, diciamo, che gravitavano intorno all'Unione Sovietica e qui trovavano accoglienza. Negli anni precedenti sono arrivati molti profughi dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia. Diciamo che si sono mescolate persone molto diverse, mentre prima, nell'Ottocento, con il grande porto, il Porto Franco, che era, è nato all'inizio del Settecento, e proprio in questo periodo noi celebriamo i 300 anni del Porto Franco, no? Il grande porto poi dell'impero asburgico. Lì le persone si erano mescolate, erano venute da tutto il mondo, o almeno da, insomma, dall'Europa e dal bacino del Mediterraneo, per fare i soldi, per la ricchezza, no? Che questo porto produceva. Invece dopo, nel Novecento e nel secondo Novecento, sono arrivate persone scappando, oppure persone che qui si occupavano, diciamo, di affari internazionali. Cioè, è sempre stata negli ultimi secoli una città in cui si sono mescolate genti molto diverse, e questo ha generato dei paradossi, dei contrasti, delle zone di ombra, e allo stesso tempo, secondo me, da questi vicoli bui, da queste linee di soglia sono poi state prodotte delle scintille, dei nomi, degli autori, degli artisti, dei personaggi geniali, imprendibili, inclassificabili.
Prima, scusa, accennavi al porto, e per assurdo questo porto fino a poco fa, ma per certi versi anche direi adesso, mentre stiamo parlando, è una sorta di non luogo.
Adesso si parla di nuovo del porto, perché c'è questo accordo che, insomma, sui tavoli della politica nazionale e internazionale con la Cina, e quindi tutti ricominciano a parlare del porto, perché da una parte chi la vede come un possibile accordo positivo, quello di ritornare di nuovo al centro di una via della seta, no? Dei commerci, un po' come con l'Austria, e chi invece ne ha paura. Per tutti questi anni il porto vecchio, cioè che corrisponde al vecchio Porto Franco, al grande porto, è stato ed è tuttora una sorta di città nella città, una città fantasma, con dei edifici vuoti, alcuni in condizioni pessime, insomma, dove si girano infatti anche dei film, però assolutamente fuori dalla città e fuori dal tempo. E la città si è crogiolata per decenni sul destino di questo porto, e secondo me questo ha a che fare anche con questa identità sfuggente della città. Cioè, noi, io sono triestino, sì. siamo una città di mare oppure no? Perché questa è una domanda forse che ci si fa poco spesso. Trieste è una città di mare, ha il mare che entra dentro il centro, però allo stesso tempo ha il Carso e la montagna che la preme su questo mare, no? E la montagna entra dentro la città. E dunque la domanda è se veramente siamo una città di mare e di porto, oppure se siamo una città di bosco, di boscaglia, di selva e di monte, perché questi due spiriti, insomma, sono in contrasto tra di loro.
Sì, anche perché è una delle poche città dove uno, volendo, può uscire di casa, mettersi in spalla delle corde, qualche chiodo, pigliando un tram, raggiunge una strada e poi può fare una palestra di roccia, ma non di quelle finte che abbiamo qua a Milano, nelle palestre. Quella è una palestra di roccia, nel senso che è proprio una roccia su cui uno può arrampicarsi, e non è neanche una cosa per tutti.
Esattamente. Beh, la scuola di arrampicata in Italia è nata a Trieste, è nata nella Val Rosandra, che è una riserva naturale che sta a qualche chilometro dal centro, sta praticamente in città, con delle stupende falesie, queste pareti di roccia verticali che danno sul torrente Rosandra, l'unico corso d'acqua di superficie del Carso. E lì è nata l'arrampicata con un grande alpinista triestino, italiano ovviamente, Emilio Comici, negli anni 20. È un po' strano, no? Che l'arrampicata sia nata in una città di mare, e che abbiamo nella stessa valle un rifugio alpino che si chiama Rifugio Premuda, che è quello che sta più in basso in Italia in assoluto, perché è praticamente quasi a livello del mare. Per cui, insomma, è vero che uno può prendere il tram, diciamo, non il tram di Opzione, il famoso tram, perché allo stato è rotto, però può prendere un mezzo oppure a piedi, poi in un paio d'ore dalla Piazza Unità si ritrova in questa valle, può arrampicare, ma se andasse per altre vie potrebbe arrivarci molto prima. non solo arrampicare, può scendere nelle migliaia di grotte che ci sono solo nella provincia di Trieste, accatastate praticamente 3.000, dalle grotte, quelle turistiche che si possono visitare senza problemi, a quelle insomma in cui bisogna avere gli strumenti, insomma più grotte da speleologi. Per cui tutto questo in un fazzoletto di terra, anzi di sassi, molto esiguo. Cioè, uno può andare a nuotare, può fare la barcolana con la propria barca a vela, sì, partecipare, e poi allo stesso tempo andare a arrampicare, scendere in grotta, oppure scendere, cercare nei cunicoli allagati, quelli che sono l'anima del Timavo, il fiume sotterraneo, oppure camminare e perdersi nel dedalo dei sentieri del Carso, che è un vero e proprio labirinto, e tutto questo nel giro di qualche chilometro.
Step into my corner, I gather up my might. She's standing over my shoulder, it's gonna be one hell of a fight. She moves in my direction, she's such a lovely thing. I put aside my affection, she says to me, baby, take your swing. Take your swing. Falls back into the ocean, full of blood and rage. She rises up as a cloud form, bringing a friend the rain. Now she's so high up above me, she's coming down in waves. But I never worry, baby, I don't feel your pain. Take your swing. Think you got the best of me, you think you left me hurt, but I've been had much better, and I've been left much worse. I steal a shot in the darkness, I still walk through the fire, and I come out on the other side, and the angels take me high to your swing.
On the Road. Las fotos, las direcciones y la grabación de este y de los otros episodios del programa están en blogs.radiopopolare.it On the Road.
Ci sono tanti modi per raccontare la storia di Trieste. Una è quella di raccontare la storia di Trieste vedendo insieme la storia del caffè che è passato e che passa per Trieste. Tutti conoscono i caffè letterari di questa città, sono numerosissimi, con un incredibile fascino retro, testimonie di un passato di chiaro stampo mitteleuropeo e indissolubilmente legati all'universo della letteratura. Ecco, ma questi caffè letterari sono dovuti al fatto che Trieste, la capitale del caffè, è un pezzo, uno scampolo del rapporto e della storia che lega il caffè a Trieste. Ce l'eravamo fatta raccontare da Vincenzo Sandali, purtroppo ora scomparso, ma che quando avevamo incontrato ricopriva il ruolo di presidente dell'associazione Caffè Trieste.
È una storia che dura da 3 secoli praticamente, da quando il caffè è entrato in Europa. All'epoca nel 1700 Trieste stava sostituendo il ruolo che ha avuto Venezia nei secoli precedenti, era diventato il porto franco dell'impero austriaco, cominciava ad arrivare questa materia, questo prodotto coloniale che era stato scoperto da poco tra l'altro, perché appunto i primi caffè sorgono in Europa nelle principali città verso il 1670-1675, Inghilterra, Parigi, Venezia, eccetera. E Trieste inizia subito dopo, nei primi 700, iniziano i traffici del caffè. A quel tempo il caffè veniva principalmente dallo Yemen, dal porto di Mocca, e passava per Alessandria d'Egitto, e dopo da Alessandria veniva trasportato o a Venezia prima o a Trieste successivamente. Diciamo che erano i turchi un po' gli intermediari del caffè in Europa, dei primi caffè, anche perché il primo caffè locale nasce a Istanbul nel 1515, mi sembra. Noi abbiamo un interessante così pezzo di storia di Trieste, dei primi caffè che aprono nel 700. I primi caffè, a Trieste c'è stata una curiosa emigrazione di svizzeri dei grigioni, grigionesi, che prima erano pari numerosi a Venezia e poi sono stati espulsi non so esattamente gli anni, comunque sono stati espulsi da Venezia per concorrenza illecita e evidentemente davano fastidio. Allora questi grigionesi si occupavano di varie cose, tra le varie cose si occupavano proprio di caffè, erano gestori, diciamo oggi si direbbe pubblici esercenti, e difatti sono questi grigionesi, questa comunità di grigionesi che apre i primi caffè, che poi sono rimasti anche i caffè storici di Trieste, non so, dal caffè Tomaseo al caffè Fabris, cioè che successivamente hanno cambiato nomi, al caffè Bianchi, al caffè Bischoff. Sono tutti grigionesi che nel 700 sono venuti a Trieste e hanno aperto i primi caffè. Sono stati, io ho una mia ipotesi, che probabilmente questi grigionesi erano dei caldarostai all'origine, e poi tra rostiere caldarroste e rostiere caffè il passaggio era breve, per cui dalle caldarroste sono passati anche perché loro portavano il carbone, no? dalle montagne.
Certo.
Evidentemente avevano la materia prima. Comunque diciamo nel 700 inizia questa storia, iniziano i traffici, comincia il grande sviluppo del porto di Trieste, che esplode dopo le guerre napoleoniche, quando Venezia appunto cessa la propria funzione, e Trieste diventa il porto principale di un vasto impero. Diciamo che l'Ottocento è stato il secolo del grande sviluppo di Trieste. Tutto quello che vedete, gli stabili, le case, il centro è fatto nell'Ottocento. Trieste diventa alla fine dell'Ottocento è la terza piazza commerciale per quanto riguarda il caffè in Europa. Noi abbiamo, viene fondata nel 1891, viene fondata l'Associazione Caffè Trieste, siamo terzi dopo la fondazione dell'Associazione Caffè di Amsterdam e Amburgo. A quel punto, diciamo nei primi 900, allo scoppio della prima guerra mondiale, Trieste importava più di 1,5 milioni di sacchi di caffè. Cosa significava questo commercio? Questo commercio significava innanzitutto una miriade di aziende di ogni genere, cioè non significava solamente i caffè locali, ma significava commercianti, tantissimi commercianti. A quell'epoca non si vendeva caffè tostato, ma si vendeva caffè crudo, e poi ognuno se lo tostava per conto proprio, sia i vari caffè che anche i privati se lo tostavano a casa. E poi c'erano tantissime aziende che lavoravano nel porto, oggi si direbbero spedizionieri, si chiamerebbero spedizionieri. Quella volta erano aziende che si occupavano di pulizie, di lavorazioni, c'erano le famose sessolotte, che erano le operaie, che braccianti, diciamo, che lavoravano, pulivano il caffè nel porto.
Quindi tra il caffè e l'indotto
c'era una grossissima filiera. Nascono anche le prime torrefazioni a Trieste in quegli anni. Alla fine dell'Ottocento nasce l'Ausbrand, che poi ha avuto una grande storia. Nel 1933 nasce la Illy, che è una delle più grandi aziende del settore, direi, a livello mondiale. Oggi direi che l'associazione e la filiera del caffè a Trieste è un po' l'erede di questa lunga storia. Nonostante tutte le vicissitudini, guerre eccetera, diciamo questa tradizione del caffè è rimasta forte a Trieste. A livello un po' di dati odierni, ci sono più di 50 aziende a Trieste che si occupano di caffè. Qua stiamo parlando di broker, agenti, spedizionieri, commercianti, torrefattori, fornitori di servizi. Abbiamo il porto di Trieste, sdogana circa il 30% di tutto il caffè che viene importato in Italia. Siamo alla pari con Savona, siamo stati i primi per tantissimi anni, adesso Savona ci sta
tagliando. Diciamo per chi magari non Savona è legato a un'altra grossa
Savona ovviamente è legata principalmente alla Lavazza, e dunque sdogana il caffè, importa il caffè che arriva a Savona e va direttamente a Torino. Comunque diciamo siamo più o meno a pari livello, attorno al 30% ogni porto. Certamente che Trieste comunque ha una storia, perché ha una struttura, una filiera che non esiste altrove.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma
Radio Popolare on the road. Era una Fiorella Mannoia dannata. E a proposito di situazioni vintage, abbiamo accennato ai caffè letterari. Beh, ci sono delle storiche librerie che meritano di essere visitate a Trieste, come la libreria di Saba. Queste sono due chiacchiere con l'attuale gestore.
La libreria, credo che prima si trovava qua di fronte, dove adesso c'è il negozio Cinti, no? Nel 14, credo 15, è stata portata qua da Mailender, il vecchio libraio. Nel 19 Saba l'ha comprata, pensando, perché Saba era direttore di una sala cinematografica dove adesso c'è Coin, probabilmente pensava di farla fare, di rivenderla. Invece gli è piaciuta l'attività, con qualche giovane hanno cominciato a fare il libraio. Nel 24, fra i tanti ragazzi, gli si è presentato mio padre, di cui là vede il ritratto che gli aveva fatto Carlo Levi, perché quello è un Carlo Levi, e sono andati avanti fino al 38, quando a Trieste ci sono state, le aveva promulgate a Trieste le leggi razziali. Saba era ebrea, perciò Saba ha finto la vendita della libreria a mio padre e lui è sparito, è andato prima a Parigi, poi a Firenze e poi a Roma. Rientrato fine guerra, dato che Saba aveva un socio tacito, questo socio tacito ha ceduto la sua quota a mio padre e sono diventati soci, ma avevano un rapporto padre-figlio, non era un rapporto. Perché Saba, con un'intervista come questa, sarebbe cattiva voglia, gli diceva: senta, vada fuori, non ho tempo da perdere con lei, no? Fino al 57, quando Saba è morto. Nel 57 mio padre ha riscattato la quota della figlia di Saba, da Rinuccia Saba, e è andato avanti a sua volta fino all'81. Negli ultimi anni io l'ho aiutato, poi mi sono preso io la libreria, adesso.
I libri che troviamo qua?
come qualsiasi libreria antiquaria, sono volumi che provengono normalmente da qualche biblioteca che è stata acquistata nel corso degli anni, perché lei non trova qua libri che trova nelle librerie moderne, escluso qualcosa riguardante Trieste. Sono tutti libri pezzo unico, questa è la fortuna e la disgrazia dell'antiquariato, e dopo bisogna trovare anche il cliente interessato. Ad esempio, alle sue spalle ho un volume del 1484, disgraziatamente con qualche pagina di meno che qualcuno, oppure lassù in alto come mattone veramente è la raccolta del giornale Il Moniteur Universel dal 1811 al 1835. Allora il giorno che va via, perché so, oltretutto come peso, no? Dopo tutto dipende da quello che cerca la gente, che disgraziatamente oramai nuove generazioni cercano sempre di meno, non hanno ritengono
Wikipedia.
Esatto, mi ha portato via la parola. Ma su alcune cose va bene. Ad esempio, lei sappia che su Wikipedia va a cercare delle foto di Saba, trova le foto di un personaggio che io posso dirle non è Saba. No, non è proprio. Ma però Laura è entrato dentro 10 anni fa come Saba e basta, da quel momento quella barzelletta lì se le interessa. Babbo, ho trovato questo per strada, che cos'è? Lui ha l'impianto hi-fi, ha il televisore, al computer, ma non riconosce un libro.
E se c'è un libro a cui lei è particolarmente affezionato?
Ma io il canzoniere manoscritto di Saba del 45, che mio padre era riuscito a recuperare negli ultimi anni della sua vita, e in pratica sono tutte le poesie che Saba aveva scritto e che era servito per l'edizione, per la copia delle Inaudi 45 stampata a Roma. Se le serve qualche poesia di Saba, no? Mi pensi che l'altra settimana hanno fatto alla regione, sono andati i ragazzi del Collegio del Mondo Unito, hanno recitato la poesia Trieste in 7 lingue.
Lei la sa a memoria?
Ma, no, sono quei versi che dice che Trieste, che Saba aveva scritto 90 anni fa, quindi a suo tempo, ma che vale ancora oggi, che Trieste ha una scontrosa grazia, che se piace è come un ragazzaccio che con mani troppo grandi non riesce a donare un fiore.
A proposito di negozi che meritano una visita, oltre alla libreria di Saba di cui abbiamo appena parlato, puntate anche sulla drogheria a Toso. Ne avevamo parlato anche nella puntata di On the Road su Trieste di un anno fa. Il podcast lo trovate nel nostro blog. L'indirizzo è blogs.radiopopolare.it/on the road. Ecco, vi dicevo, la drogheria a Toso. Qui tutto è rimasto intatto dal 1906. Dagli scaffali con cassetti di legno color avorio alti sino al soffitto, agli articoli che ormai da anni non vengono più smerciati negli altri negozi. Nei grandi cassetti in legno ci sono ossidi per decoratori, terre verdi e rosse, talco, caramelle e caramelline per tutti i gusti, al rabarbaro, balsamica al miele, i diavolini, le mente bianche. E poi cattura polvere in piume di struzzo, scope in crine di cavallo, grattaschiena in legno. L'odore, quando entrate in questa drogheria, è di quelli magici, odore di spezie, dai chiodi di garofalo alla citronella, semi di senape, sapone di Marsiglia. Qui tutto è sfuso e venduto a peso, ma ci sono passati anche un sacco di artisti. Il motivo ce lo spiega il gestore della drogheria Toso.
Questa drogheria era il primo colorificio di Trieste. Una volta non esistevano colorifici, venivano tutte nelle drogherie, ma questo eravamo proprio specializzati nelle pitture. E, oltre ai vari pittori, qua sono passati tutti i più bravi pittori, i primi novecentisti triestini. Posso citare il Ludovic, posso citare l'ultimo Brumatti, il pittore spaziale, il Giuseppe Moro. Tutti questi gran pittori erano qua settimanalmente, venivano sempre a fornirci di tutte le pitture. Poi all'interno della drogheria poi abbiamo mantenuto ancora, perché qua si vedono ancora le terre, gli ossidi, i pimenti, che è difficile reperire. Noi ancora adesso giornalmente vendiamo ancora tutte queste, anche le colle per falegnami, tutti questi prodotti che sono... usati nell'artigianato locale.
La storia, sì, può essere scritta anche all'interno di una drogheria. Qui a mio fianco c'è una bombola di petrolio.
Una bombola di petrolio, perché una volta naturalmente non c'erano le confezioni, tutti arrivavano con le bottiglie e avevamo questi recipienti che tenevano 40 litri e si vendeva tutto, chi chiedeva un quarto, chi mezzo litro, chi un litro, e si vedeva tutte le cose sfuse, ma non solamente il petrolio, si vedeva l'alcol denaturato, l'etere, la trementina, la trielina, tutto sciolto si vendeva, sì.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Torniamo in compagnia dello scrittore Luigi Nacci, con cui abbiamo aperto l'odierna puntata dedicata a Trieste. Nel precedente intervento ci ha parlato della gente di Trieste, del mondo di persone che vive a Trieste. D'altronde, per averne la conferma, basta guardare le chiese che ci sono in città. C'è la chiesa ortodossa slava, c'è quella greca, c'è la sinagoga, ci sono le chiese cattoliche, quelle protestanti. Una testimonianza dei mondi umani che si incrociano in una città come Trieste. Però Luigi Nacci, c'è anche una biodiversità nell'immediata periferia di Trieste che merita di essere scoperta.
Sì, veramente in poco spazio. Si può si ha ad esempio l'area della valle, della Varrosandra, con queste falesie, con un torrente in cui ognuna delle sue 21 vasche ha un nome, perché l'acqua soprattutto anticamente era sacra, perché non ce n'era. Cioè, tutte le grotte che sono state scoperte in Carso, quella più famosa è la Grotta Gigante, sono state scoperte perché si cercava l'acqua, l'acqua del Timau, il fiume degli Inferi, quello che cammina, procede per più di 40 km sottoterra, e ancora oggi non si è capito quali sono tutti i passaggi del suo corso sotterraneo. Però ci sono tutti gli elementi del carsismo, cioè il carsismo esiste in tutto il mondo, ma qui è stato studiato per la prima volta e qui esistono tutti quelli che sono gli elementi del carsismo classico, per cui uno può trovare, a parte le grotte, gli inghiottitoi, può trovare le doline, queste specie di vallette, no? Che si creano o per l'erosione oppure per il crollo della volta di una grotta antica, può trovare i campi carreggiati, si chiamano, cioè sembrano dei campi di pietre, di pietre che possono essere enormi e tutte piene di scanellature, di vaschetti, si dice, di corrosione, insomma, si ha la landa cosiddetta, quella del pascolo, e soprattutto che è sempre più invasa dal bosco e dalla boscaglia, ma che si cerca di recuperare, ed è sostanzialmente quando si è dentro la landa, è un prato, sembra di stare nella brughiera, sembra di stare da altre parti, nel nord Europa, e lì quello accadeva perché con la bora forte, con questo vento incredibile, con la mancanza di terra, non riusciva a svilupparsi una vegetazione, anche per via del pascolo, insomma. E poi si va nelle trincee della guerra, cioè la cosa incredibile è che tutti questi elementi, che sono da una parte gli elementi naturalistici, gli elementi geologici e quelli della storia, si mischiano, si confondono in un raggio di qualche chilometro.
E questo effettivamente è una grande specificità di Trieste, che è una città che è particolare anche quando ci si siede in un'osteria per bere un bicchiere di vino, perché prima parlavi per esempio di questa roccia che è un qualche cosa che presenta anche un impatto visivo, la vedi, la tocchi, la calpesti, sì. Beh, anche un vino che per quel che ne so io c'è solo da quelle parti, il Terrano, è un vino che fa i conti con questa specificità morfologica di quello che circonda Trieste.
Sì, il Terrano, il vino aspro, duro e scuro, è un vino che negli anni si è ammorbidito, ma io ricordo da ragazzo il Terrano bevuto in Osmizza, che è questa sorta di trattoria dei boschi, no? Che c'è in Carso, dove si va a mangiare, a bere nella casa del contadino, quel poco che ha, quello che ti può vendere. Beh, quella volta era un vino, insomma, noi dicevamo che è un vino che sa di ruggine, cioè come addentare una ringhiera. Oggi invece ci sono dei terrani incredibili che vincono anche dei premi a livello nazionale, ed è un refosco sostanzialmente, che però si chiama Terrano solamente se il terreno è calcareo, quindi il refosco del Carso. Insieme al Terrano si beve, tra Trieste e il Carso non abbiamo tanti vini proprio per le caratteristiche del terreno, però abbiamo la Malvasia, una Malvasia istriana, e poi abbiamo un vino autoctono che esiste solamente qui, che è la Vitoska, è un nome sloveno. E diciamo, a dire la verità, se dovessimo dirla tutta, avremmo anche il Prosecco, perché il Prosecco è nato qui, infatti nel borgo di Prosecco, che sta proprio sopra Trieste, in sloveno si chiama Glera, ma poi insomma è migrato verso lidi più fertili e fecondi. No?
Dalle parti di Treviso, certo.
esatto.
Gli argomenti che abbiamo accennato in questa chiacchierata con Luigi Nacci, per tutti coloro che volessero approfondirli, sta per essere dato alle stampe un tuo libro, no Luigi?
Sì, ai primi di maggio uscirà per l'editore La Terza un libro che ho intitolato Trieste Selvatica, e che cerca di portare, diciamo, in superficie molti aspetti sconosciuti di Trieste, del Carso e dei suoi dintorni, e fare emergere la selva che c'è in questa città, il selvatico sia inteso come il frammento di foresta, no? Di qualcosa anche di oscuro, di forte, no? Di potente, che sta qui, che sta dentro il luogo, e anche il modo di essere delle persone che vivono da queste parti, che sono un po' selvatici, siamo un po' orsi, non siamo gente che sa stare in compagnia e allo stesso tempo ti piace stare da soli, insomma, sottrarsi a quelle che sono le situazioni pubbliche e poi magari vivere molto bene, godere della vita, sì, allo stesso tempo ritirarsi. Insomma, è gente un po' strana quella del confine.
Io ti ringrazio per questa chiacchierata. Ricordo ancora, il libro uscirà a maggio, edito dalla Terza. Ricordaci il titolo.
Trieste selvatica.
Grazie mille, Luigi.
Grazie a te, a voi, arrivederci.
Fotografias, endereços e o podcast deste e dos outros episódios deste programa em blogs.radiopopolare.it/on the road.
Ci colleghiamo telefonicamente con Fanny. Fanny, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Fanny è un'ascoltatrice di Radio Popolare, nonché una trekker, nonché una viaggiatrice, una che ha bazzicato alcuni dei viaggi targati a Radio Popolare. Ma noi la stiamo chiamando in quanto Fedifraga ci ha tradito e recentemente è andata a fare un viaggio, ma giustamente, come è giusto che sia, non con Radio Popolare, anche perché era un viaggio a piedi. E proprio nelle geografie di cui stiamo parlando quest'oggi qua a On the Road. Dove sei stata esattamente?
Sono stata sul Carso, cioè sono partita da Trieste e risalendo con un gruppo di persone e con una guida abbiamo attraversato il Carso facendo 90 chilometri a piedi.
Prima,
4 giorni.
Fuori onda, quando ci siamo sentiti per questa telefonata, mi dicevi che eri già stata altre volte a Trieste, ma qua con questo viaggio hai capito un po' un mondo, un universo di cui non tutti gli elementi precedentemente eri riuscita a mettere a fuoco.
Sì, perché io nei miei viaggi precedenti avevo visitato Trieste e dopodiché la storia però di Trieste si è fatta, e l'ho capito solamente adesso, principalmente sul Carso, e quindi, come dire, questo viaggio mi ha consentito di mettere a fuoco alcune cose e poi mi ha un po' consentito di calpestare e attraversare la storia di questo territorio, che poi è la storia di Trieste.
Allora, se non ho capito male, per capire Trieste bisogna percorrere il Carso. Cerchiamo di enucleare 3 o 4 punti fondamentali. Uno.
Beh, allora, sul Carso corre praticamente la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale, per cui appunto abbandoni Trieste, cammini, sali verso su e ti trovi lungo questa linea del fronte e lì capisci tutta una serie di cose di questi confini e di queste insomma di queste guerre che poi sono costate le vite umane che ben sappiamo, e di come di fatto erano dei confini che non esistevano, no? E però noi li abbiamo percorsi a piedi, vedendo anche come dire i rischi che le persone lì correvano, no? Potevi proprio percepire come molti di questi che hanno fatto la Prima Guerra Mondiale sono veramente stati mandati al macello, perché in questo tentativo di prendere Trieste però erano esposti. E vederlo, secondo me, è diverso che leggerlo sui libri. Poi io storia non la studiavo mai e quindi, insomma, percorrere i luoghi mi aiuta sempre. Quindi questa è una delle cose che per me è stata più toccante.
Poi mi dicevi di un museo.
Sì, di un museo che è praticamente un ex campo profughi degli istriani che adesso è stato trasformato in museo, e anche questa è stata una visita molto toccante, prima di tutto perché il museo sta all'interno di quello che è rimasto di questo campo profughi, e poi perché abbiamo avuto la fortuna di visitarlo con questo uomo Roberto, che aveva 4 anni e mezzo quando con la sua famiglia lasciò l'Istria, e quindi anche questo è un altro pezzo di storia che riguarda un tempo diverso rispetto alla prima guerra mondiale, ma che però è una storia che è stata una storia dolorosa e di sofferenza per migliaia e migliaia di persone.
Una cosa te la chiedo io, perché so già che qualcuno poi dopo ci critica e ci attacca che parliamo solo delle cose che piacciono a noi e non di tutte. Le foibe?
Le foibe le abbiamo viste, abbiamo visitato le foibe di Basovizza, che sono quelle, come dire, riconosciute, ufficiali, diciamo il memoriale ufficiale di questo altro pezzo di storia, ma quello che è sconvolgente è che il Carso è pieno di foibe che non sono neppure segnalate, e che solo quelli che conoscono quel territorio sanno riconoscere, e poi il Carso è fatto così, è fatto di grotte, di buchi sottoterra, di doline, ed è pieno di foibe che appunto non vengono neppure segnalate.
Se le foibe rimandano a una storia di qualche decennio fa, c'è però un qualche cosa che invece riguarda la quotidianità. E mi dicevi che in questo trekking ti sei trovata anche a percorrere alcuni tratti di un cammino che fanno delle persone che non hanno delle finalità turistiche o storiche o di scoperta come le tue, ma che hanno un cammino per certi versi molto più drammatico.
Sì, perché appunto come ti dicevo, insomma, è come essere lì e attraversare gli ultimi 150 anni di storia fino ad arrivare ai giorni nostri. Il Carso è disseminato di abiti dismessi, scarponi abbandonati, zaini lasciati lì, e sono le tracce dei profughi che arrivano, che percorrono la rotta balcanica, che ci raccontavano sono decine di migliaia. Di questi non si parla, e quando superano il confine sloveno e arrivano finalmente sul Carso, si spogliano degli abiti che li renderebbero immediatamente riconoscibili, e hanno solitamente nello zaino un cambio, no, di vestiti buoni, come si suol dire, che indossano, abbandonano tutto il resto, e con questo vestito buono scendono a Trieste, cercando di mischiarsi in mezzo ad altre persone, rendersi invisibili e proseguire poi il loro viaggio. Per cui è veramente incredibile l'emozione che ti dà quella terra, perché poi ti rendi conto che c'è stato un passato, ma c'è un presente ancora molto attuale e molto forte.
È un po' il rovescio della medaglia di quelli che arrivano in barca a Lampedusa, ma è pur sempre la stessa moneta, un lato e l'altro, ma è sempre la stessa moneta.
Sì, e sono tantissimi, e forse di loro ultimamente si parla un po' meno. Se posso dire solo un'ultima cosa, l'altra cosa che mi ha affascinato in questo cammino è l'incontro con i triestini. Perché mi ha colpito, a parte la nostra guida, ma altre persone ci hanno raggiunto e sono state un po' con noi, come spesso succede anche con i viaggi di Radio Popolare, e mi ha colpito questa tenacia di cercare di tenere viva la storia, di non abbandonarsi all'oblio invece di tutti questi ultimi 200 anni. Quindi
certo,
questo mi ha colpito molto.
Ti ringrazio, ma non era l'ultima cosa, la penultima, perché l'ultima te la chiedo io adesso. Questo trekking che hai fatto è per fondamentalisti del sudore o lo possono fare un po' tutti?
No, assolutamente, cioè insomma bisogna avere un po' di gamba, però considera che massimo alle 6 arrivavamo nell'agriturismo, nell'alberghetto dove dormivamo, tutti posti molto accoglienti, gestiti da serbi, sloveni, italiani che si sono sposati o che non insomma da varie persone, dove si mangia molto bene e si beve molto bene, quindi insomma si cammina, ma anche ci si diverte.
Il corpo viene prima castigato e poi la sera premiato.
Esattamente. Anche a colazione ci premiano.
Abbiamo parlato tanto di montagna, parliamo di mare o perlomeno di zone lacustri, non è proprio a Trieste ma neanche tanto lontano, e lo facciamo in compagnia di Carlo Moretti, CEO di Houseboat. Di cosa si occupa, dottore?
Beh, di organizzare vacanze in barca, più che in barca, su queste bellissime imbarcazioni che sono degli yacht specifici per la navigazione fluviale.
Molti turisti, anche probabilmente ascoltatori di Radio Popolare, quando pensano a una soluzione, una imbarcazione su un fiume, pensano alla classica penichette su un canale della Francia. Va benissimo, però non dobbiamo dimenticarci che si possono fare delle escursioni estremamente interessanti anche in Friuli Venezia Giulia. Dove esattamente?
Noi è da una decina d'anni che lo promuoviamo. L'area è l'area quella che gravita sulla laguna di Marano e di Grado, quindi è una zona di acqua protetta molto bella, naturalisticamente molto pregevole, con diversi fiumi e canali che in qualche maniera si intersecano su questa meravigliosa laguna, e da lì noi abbiamo questa base di partenza in un piccolo paese ai più sconosciuto, che ha invece origini medievali e che è molto gradevole, che si chiama Precenico, e da lì è possibile visitare tutto questa area che gravita tutta sul Friuli.
La patente nautica è necessaria oppure...
No, la patente non è obbligatoria, le barche si possono condurre anche in assenza di patente nautica, certamente all'imbarco tutti sono assoggettati ad un briefing e ad una istruzione di imbarco.
Durante questo briefing insegnate anche qualche parola del gergo locale? Se uno non sa cosa sono le briccole, bisogna spiegarglielo.
Le briccole, sì, esatto. Infatti il tematismo delle briccole, che per i non addetti ai lavori sono quei segnali che vengono posizionati nelle lagune, in particolar modo per indicare le zone di basso fondo, quindi per evitare proprio che un non addetto ai lavori possa incorrere in zone di secca. Però sì, sono di fatto uno di quei tematismi molto molto sensibili sul quale noi insistiamo molto. Addirittura, per consentire una navigazione più agevole, la compagnia ormai da molti molti anni produce e vende, oltre che cede in utilizzo ovviamente ai fruitori delle barche, cartografie e guide di navigazione di dettaglio.
Carlo Moretti, CEO di Houseboat, le chiedo un paio di cartoline. Allora, la prima, immaginiamo uno si risveglia dopo aver dormito all'interno dell'imbarcazione, apre, scosta la tendina e che panorama si trova davanti? Immaginiamo adesso in piena primavera.
Ah, io ne ho due meravigliose di quell'itinerario lì. Allora, la prima è il risveglio all'isola di Porto Buso, che è questa isoletta ai più sconosciuta, raggiungibile solamente in barca, ed è nel cuore di questa area protetta della laguna di Marano e di Grado, che è caratterizzata dalla presenza di casoni dei pescatori, spiagge libere e totale libertà. Quindi proprio natura, silenzio, ritmo del fiume, ritmo della laguna, un posto veramente veramente meraviglioso. La seconda cartolina dell'itinerario che mi permetto sempre di ricordare è invece Aquileia, antico porto romano, oggi un vero e proprio museo a cielo aperto, è insignita del riconoscimento da parte dell'UNESCO di patrimonio dell'umanità. Questi due qui sono proprio i due antipodi della vacanza che unisce natura, che unisce mare, che unisce balneazione a esempi di culture eccezionali come solo noi in Italia possiamo vantare.
Tipologie delle imbarcazioni, e soprattutto per quanto riguarda il numero delle persone che possono imbarcare, si va da quella monofamiliare a quelle dove possono andare magari un paio di coppie di amici?
Sì, il range va in pratica dalle due cabine fino alle quattro cabine. Due cabine è la classica famigliola, le quattro cabine sono il gruppetto di amici o piuttosto le due famiglie che decidono di trascorrere le vacanze assieme. E mi piace sempre sottolineare come questa vacanza sia una vacanza veramente, veramente a misura di bambini.
Ecco, sul sito della nostra trasmissione trovate poi il link dove poter contattare direttamente questa realtà che vi consente queste escursioni di turismo fluviale qui lungo le coste del Friuli. Una cosa però gliela devo chiedere, perché so già che qualcuno a casa se la sta chiedendo. Sì, vabbè, ma le zanzare?
Ma le zanzare un po' ci sono, non serve che la gente se le porti, insomma, le sono comprese nel prezzo, non è né più né meno di qualsiasi altra destinazione balneare dove da sempre tutti quanti vanno a trascorrere le vacanze, non ce ne sono né più né meno che non in una Jesolo o in una Venezia.
Per oggi abbiamo finito, ci fermiamo qua. Vi ricordo però il nostro viaggio a Trieste e circondario dal 9 al 12 maggio con Radio Popolare, come sempre con Viaggi e Miraggi. Sul sito di Radio Popolare trovate tutte le indicazioni, i prezzi, esattamente che cosa faremo quei giorni a Trieste e circondario. Ho detto che vi lascio con i Black Keys e lo faccio. Se volete riascoltare la trasmissione, c'è il podcast sul blog della nostra trasmissione, appunto, trovate questo e tutte le altre puntate. Un saluto da Claudio Agostoni.